Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notte. Serra intro. Serra intro. Serra intro era sempre il suo boicco. Serra intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori assare sa compradora! A fuori assare sa compradora!
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen.
Thank you. Buonasera a tutti, siamo qui ai microfoni di Radio Bandiera Nera Cagliari. Stiamo trasmettendo in diretta dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, come sempre con un bel pubblico davanti. E come sempre non è registrato. Abbiamo voluto iniziare la nostra puntata omaggiando il grande maestro che ci ha lasciato 2 giorni fa, ovvero Franco Battiato, con la canzone Alexanderplatz. Iniziamo il nostro programma con un tema abbastanza particolare, ovvero facciamo un ritorno al passato negli anni 80 e ascolteremo le varie hit di quel periodo e parleremo dei vari paninari, metallari, capelli cotonati, jeans a vita alta e tanto altro ancora. Quindi facciamo questo salto nel passato, anni 80, l'adolescenza di molti che ci stanno ascoltando e me compresa, mentre qua si rompono i vetri. Sono gli anni dei video musicali nati da poco, ovvero 5 anni prima, nel 75, del primo canale musicale Video Music, chi non se lo ricorda, dei Walkman, delle musicassette riavolte con la Biro, delle dediche alle radio e poi dei paninari verso i metallari, dei capelli cotonati, i jeans Levi's con la risvolta e tanto tanto altro. Ma partiamo subito con un brano che fa parte dei miei primi ricordi, non abbiate.
Quindi inizi 900, gli anni 10.
Grazie Luca. No, in realtà avevo circa 8 anni e alla radio suonava Self Control di Raff. Vero nome Raffaele Riefoli, classe 59. Che a 17 anni si trasferisce a Firenze per studiare all'Istituto d'Arte e successivamente si iscrive alla Facoltà di Architettura, per poi arrivare a Londra dove fonda insieme a Ghigo Renzulli, che conoscerete perché diventerà il futuro chitarrista dell'Elite FIBA, un gruppo rock punk, i Caffè Caracas, con i quali incide una cover di Mina, Tintarella di Luna. Lavora come cameriere e si mantiene con i suoi risparmi. Torna poi a Firenze, dove incide Self Control, inclusa nell'omonimo album, ed è l'anno 1983. E Self Control è il suo primo successo discografico, cantato in lingua inglese. Successivamente, invece, cambierà, cantando solo in italiano. E quindi, buon ascolto, Self Control, Raff, ballate.
I'm
Benissimo, ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo ballando, nel mentre che parlo mi dicono le cose all'orecchio e io...
È una fan della Boldrini, Giuli, quindi non usi tutti i verbi al femminile, ballanda invece che ballando.
Assolutamente no. Benissimo, stavo dicendo, stiamo ballando le canzoni che stiamo trasmettendo, ovviamente, perché siamo tutti fan degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato Raffa e continuiamo il nostro discorso. All'inizio abbiamo parlato del primo canale musicale, ovvero Video Music, nacque il 2 aprile 1984, in piena notte, sulle frequenze di Elefante TV. Dal centro di produzione all'interno del complesso Il Cioco di Castelvecchio Pascoli a Lucca. I primi videoclip trasmessi furono Club Tropicana degli Wham, Radio Gaga dei Queen, Soul Kissing di David Knopfler, Rock the Casbah dei Clash. Il canale ebbe subito un grande successo di pubblico tra i ragazzi. Il 3 marzo del 95 Vittorio Cecchigori acquistò Video Music ed il palinsesto diventò più generalista, lasciando spazio anche allo sport, a film e a telefilm. Nel 96 il palinsesto venne ridotto a metà giornata per dedicare il resto a una nuova TV, TMC2, Telemonte Carlo. Questo nuovo canale ebbe una programmazione che proponeva principalmente sport e cinema. Infatti, nell'estate del 97 il logo di Video Music sparì completamente dai teleschermi per far posto definitivamente a TMC2. Bene, bene, un'altra pausa musicale. Andiamo nel 1983 con un gruppo di Liverpool, i Frankie Goes to Hollywood. Veterani della scena post-punk ed imparentati col New Romantic, si distinsero per un proprio stile pop e synth-pop dalle sfumature disco e dance. Con soli due album si assicurarono un successo internazionale. Piccola curiosità. Originariamente nominati Holy Coast, scelsero il nome di Frankie Goes to Hollywood nell'80, dopo aver visto una pagina della rivista The New Yorker che aveva il titolo Frankie Goes to Hollywood e un'immagine di Frank Sinatra. Infatti, alcuni sostengono che Frankie si riferisca proprio a Frank Sinatra. Ascoltiamo quindi Frankie Goes to Hollywood con Relax, a tra poco. Oh, Bene, bene, rieccoci qua a RBN Cagliari anni 80. Prima di continuare il nostro discorso vi ricordo che potete interagire con noi attraverso il bot di Telegram scrivendo a redazione RBN bot Telegram. Potete anche raccontarci cosa facevate negli anni 80, qual era il vostro gruppo preferito. Parlando appunto di questi anni non possiamo non parlare di loro, i ragazzi del negozio degli animali, ovvero i Pet Shop Boys, gruppo musicale synth pop britannico formato da Neil Tennant e da Chris Lowe. La longevità della loro carriera è generalmente attribuita alla loro abilità di creare musica pop dance melodica con testi intelligenti, prerogativa del genere musicale appunto synth pop, di cui sono tre principali fautori. E ovviamente hanno anche uno stile originale. Complessivamente i Pet Shop Boys hanno venduto più di 50 milioni di dischi in tutto il mondo e secondo il Guinness dei primati sono il duo più famoso e di successo sia nel Regno Unito che in tutta la storia del pop. Dall'85 hanno realizzato ben 30 album, di cui 12 in studio, e da cui sono stati estratti oltre 50 singoli, piazzandone ben 39 nelle prime 20 posizioni, tra cui le 4 numero 1, West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind e Heart. Non ascolteremo però nessuna di queste canzoni, ma una dell'88, ovvero Domino Dancing. Ascoltiamola e ci risentiamo tra poco. Eccoci qua, RBN Cagliari, dal nostro spazio non conforme di Via Cervi 7 a Cagliari. Stiamo parlando di anni 80 e stiamo ascoltando le hit di quel periodo. Dopo i Pet Shop Boys, che hanno cavalcato l'onda del successo proprio in quegli anni, devo ricordare anche che furbascamente avevano anche scritto una canzone dal titolo Paninaro, visto che proprio in quegli anni esplose quella moda. Quindi parliamo dei paninari. Questo fenomeno, nato nei primi anni 80 a Milano e poi diffuso in tutta Italia, era un'espressione giovanile, caratterizzata dal rifiuto di ogni forma di impegno sociale e politico e dall'adesione ad uno stile di vita fondato sull'apparenza e sul consumo. Esso coinvolse ogni aspetto della vita quotidiana e si caratterizzò tipicamente per l'ossessione per l'abbigliamento griffato e per l'uso di un linguaggio caratteristico codificato. Fu principalmente influenzato dai modelli del cinema statunitense e della musica pop del periodo, appunto la New Wave, il synth pop e il New Romantic, oltre che dai consigli degli spot pubblicitari trasmessi dalle crescenti televisioni commerciali. Il fenomeno divenne ben presto noto in tutta Italia, tanto da portare alla nascita di riviste, di film e anche di parodie televisive, per poi esaurirsi abbastanza rapidamente alla fine del decennio. I luoghi di ritrovo dei paninari erano le paninoteche e i fast food, che ne determinarono appunto il nome. Ma tale nome deriva anche più in particolare proprio da un locale di Milano, il Bar Al Panino, ritrovo abituale del primo nucleo di paninari. La controparte femminile del paninaro si chiama Sfittinzia o Squinzia, che secondo i dizionari è definibile come una ragazza, diciamo, smorfiosa, poco intelligente, civettuola, spesso patita della moda. Nella Squinzia tutto, tranne il cervello, è esagerato. L'abbigliamento base del paninaro prevedeva giacconi imbottiti di piumino d'oca vivacemente colorati, i Moncler prima di tutto, gli stivali da mandriano come Durango, le prime scarpe da barca come le Docksides di Sebaco e Spirit Topsider, oppure le Timberland, i jeans Levi's 501, gli Uniform o i Rifle, ancora gli Stone Island o gli Americanino, i giubbotti da aviatore tipo Bomber, Avirex Scott, i giubbotti di jeans della Levi's, i giacconi da vela, le felpe, maglioni della Marina Yachting o le Scopen, le cinture di pelle, il charro soprattutto, le camicie a quadri e i calzini a rombi soprattutto, oppure colorati per le ragazze. Scarponcini da lavoro in pelle scamosciata, le Timberland o le Clarks, oppure scarpe sportive, le Vans prima di tutto, rigorosamente senza stringhe, e poco più tardi le Converse e le New Balance. Per circa 3 anni impazzarono anche le toppe di stoffa sui jeans di Nai Oleari e Fiorucci, così come le sue borse e parecchi accessori per le ragazze. Ricordo ancora che i colori erano vivaci, chiari, con preferenza per le tinte pastello, poco apprezzati invece i toni neutri come il beige o il grigio o i toni scuri, tranne che ovviamente nel bomber. Le taglie dei pantaloni e delle camicie erano abbastanza abbondanti e spesso indossate con più risvolti sia nelle maniche che alle caviglie. I pantaloni e i jeans avevano la vita molto alta, ma lasciavano scoperte le caviglie. E le camicie si portavano tassativamente dentro i pantaloni e abbondantemente sblussate. Gli indumenti attillati erano associati a mode precedenti e considerati sgradevoli da vedere. In generale si cercava di avere un aspetto molto curato, evitando ogni apparenza di sciatteria. Ricordo ancora che fra gli accessori divenuti status symbol dei paninari ci furono gli occhiali Ray-Ban di svariati modelli e lo zainetto Invicta, soprattutto il modello gialli dei colori pastello fluo. Ancora il registratore di cassette portatile, il Sony Walkman,
e, nella seconda metà del decennio, l'orologio di plastica colorata Swatch. I pallinari ascoltavano principalmente musica commerciale disimpegnata, soprattutto pop anglosassone. La rete televisiva Video Music, che ho accennato prima, e il programma di Italia 1 DJ Television furono i principali diffusori di questi generi musicali, trasmettendo nei videoclip e contribuendo ad influenzare i gusti dei pallinari italiani. Nacque ad esempio una guerrita rivalità tra il pubblico dei Duran Duran e quelli degli Spandau Ballet, i due gruppi più amati dai paninari. Oltre a questi, gli altri musicisti più apprezzati erano gli Wham, i Simple Minds, i Frankie Goes to Hollywood, Boy George con i Culture Club, i Pet Shop Boys, Yaha, Europe e la prima Madonna. Visto che abbiamo parlato della guerra tra Duran Duran e Spandau Ballet, ora li ascoltiamo e poi parleremo di loro. Quindi buon ascolto con Wild Boys dei Duran Duran e I'll Fly For You degli Spandau Ballet, entrambi anno 1984. A tra poco.
Yes!
Spero che abbiate ballato durante queste due pause musicali. Mi raccomando, scriveteci se adoravate di più i Duran Duran o gli Spandau Ballet alla bot di Telegram, redazione RBN Bot. E ora parliamo appunto dei Duran Duran. Il gruppo è nato a Birmingham nel 1978. Furono ovviamente i pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia all'inizio degli anni Ottanta e vengono spesso documentati i fenomeni di isteria collettiva che causavano durante i concerti. Facevano parte della scena musicale New Romantic ed erano i principali artefici della cosiddetta seconda British Invasion, termine con cui ci si riferisce a band e artisti britannici che nel corso del decennio entrarono nelle classifiche statunitensi, solitamente chiuse alla musica proveniente dall'estero. I Duran Duran furono tra i primi artisti pop a lavorare autonomamente sui propri brani, con arrangiamenti complessi e multistrato, prima della diffusione dei sintetizzatori digitali e del campionamento musicale, che rese questo genere di arrangiamenti più semplici da usare. Il nome del gruppo, suggerito da Taylor, il chitarrista, si ispira a quello dei Duran Duran, antagonista del film Barbarella. Ricordo anche che in quegli anni uscì un film girato in Italia, Sposerò Simon Le Bon, dal diario di una adolescente di allora, tale Cinzia, non ricordo adesso il cognome, però andate a vedervi questo film. Passiamo ora agli Spandau Ballet. Iniziarono anche loro alla fine degli anni 70, nel 79 di più precisamente, ma conobbero il loro periodo di maggiore successo negli anni 80. Inizialmente ispirato da un misto di funk e synth pop, il gruppo virò sul New Romantic, maturando uno stile molto elegante e raffinato, principalmente pop, con venature leggermente rock a tratti e spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso del sassofono. Gli Spandau Ballet pubblicarono il terzo album a febbraio dell'83, intitolato True, caratterizzato da un sound più adulto e contemporaneo. L'album raggiunse le vette delle classifiche in tutto il mondo, lanciando diversi singoli di successo internazionale. Il quarto album, Parade, nel giugno del 1984, e i suoi singoli furono nuovamente dei successi nelle classifiche d'Europa, Australia e Canada, oltre che in Italia, dove iniziò in questo periodo proprio la rivalità con i Duran Duran, che porta ai due opposti schieramenti dei relativi fan. Passiamo a un altro gruppo molto conosciuto di allora, gli AA. Questi sono un altro gruppo synth pop norvegese attivo dal 1982. Sono saliti alla ribalta nell'85, tre anni dopo, col brano Take On Me, di cui è particolarmente noto il videoclip animato. Con oltre 100 milioni di dischi venduti dopo gli svedesi ABBA, gli AA sono tra la più grande band scandinava di tutti i tempi e tra quelle di maggior successo al mondo. Hanno detenuto fino al 2017 il Guinness dei primati per il concerto con pubblico pagante più affollato della storia, con le 198.000 persone a Rio de Janeiro nel gennaio del 1991, e detengono tuttora quello della nota più a lungo tenuta dal vivo, i 20 minuti e 02 secondi di Morten Harket, il cantante, in Summer Moved On. Nel 2012 sono stati insigniti dalla carica di cavalieri, con il conferimento della croce di St. Olav, la più alta onorificenza della corona norvegese. Chris Martin dei Coldplay disse di loro: quei gran rubacuori scandinavi sono in realtà tra i più grandi autori di tutti i tempi. A tutti coloro che ci chiedono da chi ci ispiriamo, da chi abbiamo cercato di rubare, chi ascoltavamo quando eravamo ragazzi, la prima band che abbiamo amato, questi sono gli AHA. E ci ascoltiamo Take On Me del 1985. Rieccoci qua, RBN anni 80, qua si balla e si canta ovviamente. Passiamo, dopo aver ascoltato gli aha, passiamo ora ad accontentare e a far sognare i maschietti. Infatti passiamo in Italia e citiamo una cantante che è rimasta appunto nei cuori e nei pensieri, soprattutto nei pensieri, di molti adolescenti maschi dell'epoca. Sabrina Salerno. Qua grande ovazione, sono tutti contenti. Commentaiosa. Scoperta da Claudio Cecchetto e divenuta celebre. Battute. Allora, è diventata celebre appunto negli anni 80 come cantante di genere disco Italia, suscitando interesse anche per le misure da pin-up. Infatti molti non ricordano forse la faccia, ma il seno prosperoso sì, diciamola chiaramente, ottenendo un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over the Pop, e ai singoli soprattutto Sexy Girl e Boys, Summertime Love. Quest'ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendola Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni. Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album e partecipando ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggiore successo. E adesso, ragazzi miei, sognate riascoltando Boys. Bene, bene, bene. Dopo una bella ballata sulle note di Boys di Sabrina Salerno, ritorniamo qua su RBN Cagliari e continuiamo il nostro discorso sugli anni della nostra adolescenza. Parlo di chi ovviamente ha circa la mia età, nato nel 70 giù di lì. Continuiamo il nostro discorso, appunto, altra ragazza, questa volta statunitense, classe 58, la leader delle Go Go's, la prima rock and roll band di successo, tutta al femminile, anche qua sognano i maschietti ovviamente. Oltre che cantante solista di notevole successo di vendite, in particolare a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, nella sua carriera ha pubblicato 8 album di inediti in studio. Di questi 3 hanno raggiunto almeno il disco d'oro negli Stati Uniti. Il suo album di maggiore successo, Heaven on Earth, è stato vincitore di diversi dischi di platino, al di là e al di qua dell'Atlantico. Da esso è tratto il classico da cui Long Playing LP prende parte del suo titolo, Heaven is a Place on Earth, è stato il suo più grande successo in assoluto, l'anno è il 1987 e ovviamente lo ascoltiamo. Belinda Carlisle, a tra poco. We'll be right back. Eccoci qua, RBN Cagliari anni 80. Mi sono accorta ora che il tempo purtroppo stringe e non riuscirò a farvi ascoltare tutte le canzoni che avevo in programma, mannaggia. Mi dispiace tantissimo, però inizierò a correre un bel po' per farvi ascoltare altre belle canzoni. Infatti la prossima è Cyndi Lauper, newyorkese del 53, nata da padre di origine tedesca e madre di origine italiana, precisamente di Palermo. Ha avuto successo ovviamente nel dicembre del 1983, dove esce il suo primo album da solista, She's So Unusual, che presenta un mix equilibrato di ottima fattura di pop rock che strizza l'occhio sia agli adolescenti che alla musica dance. Ascoltiamo la canzone più famosa, che ovviamente non è un inno femminista, ma ben diversamente. Girls just want to have some fun. A tra poco. Bene, bene, Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper. Passiamo ora ad un'altra rivalità dell'epoca, ovvero Bon Jovi o Europe. Ma prima di parlare di loro, diamo un breve accenno sui metallari. Infatti, il movimento metallaro nacque tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 e fu piena espressione dell'ondata di disimpegno che seguì il turbolento e politicizzato periodo di quel periodo degli anni 70. Ebbe dapprima particolare diffusione nella città di Milano, dove giovani di vari quartieri difficili avevano in comune la passione per la musica heavy metal e le aggregazioni presso i locali tematici hard rock. Il vestiario era il tipico giubbotto di pelle chiodo, spesso rivestito da una giacca di jeans personalizzata con scritte, spille e pezze, stivali, jeans, catene e borchie, delle quali, assieme alla passione per la musica appunto metal, scaturì l'appellativo di metallaro. Praticamente nella Milano c'erano i ricchi borghesi, i paninari, e quelli poveri, diciamo i metallari. Per semplificare un po' tutto, ascoltiamo Bon Jovi con Living on Prayer, gruppo formato nell'83 a New Jersey e capitanato da John Bon Jovi di origini italiane, più precisamente di Agrigento, che hanno goduto di una notevole popolarità fin dagli esordi e hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento hair metal emerso appunto negli anni 80. Ascoltiamo Living on Prayer, è una canzone che dedico alla mia amica Dani Polli. Buon ascolto, tra poco.
Whoa, whoa, whoa.
Bene, bene, ben ritrovati su RBN Cagliari. Purtroppo il tempo è molto tiranno, le canzoni in programma erano molto di più e non c'è più tempo. Quindi vi parlo molto brevemente degli Europe, passiamo agli UM e vi saluterò con l'ultima canzone appunto degli UM. Gli Europe sono un gruppo rock svedese formatosi nell'81 e attivo fino al 93. Si sono poi riformati nel 99, ma ovviamente senza il successo di quegli anni. Tra i massimi esponenti storici dell'hard rock melodico, gli Europe agli esordi varcarono i confini e ottennero il successo del grande pubblico nel 1984 col secondo album Wings of Tomorrow, ma raggiunsero il picco a livello mondiale nell'86 con The Final Countdown. Gli UM invece sono stati un duo pop britannico costituito nell'81 da George Michael e Andrew Ridgeley, scioltosi nell'86 su iniziativa del cantante. Il nome deriva da una delle tipiche onomatopee utilizzate nei fumetti, tipo slam, bang, poo, ouch. Gli UM cominciarono la loro fortunata carriera solo dopo aver firmato un contratto con la piccola etichetta Inner Vision, facente capo alla major CBS, con la distribuzione affidata alla Epic Records in Europa e alla Columbia Records negli USA. Ovviamente il leader principale era George Michael, mentre Andrew era il chitarrista un po' che visse all'ombra della cantante. Dopo qualche anno di vari successi, si sciolsero nell'86. E ovviamente, come tutti ben sappiamo, George Michael continua la sua carriera da solista con uno strepitoso successo. Vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato finora e appunto vi lasciamo con Club Tropicana, che è appunto un inno sempre degli anni 80. Grazie a tutti e buon ascolto e a giovedì prossimo con RBN Cagliari. Shit.